Buongiorno Claudio, mi ripresento per gli ascoltatori, sono Enrico Valbonesi, direttore artistico del Sassuolo Comics and Sport, e grazie per questo spazio. Oggi abbiamo qua con noi Stefano Landini, che sarà presente al Sassuolo Comics and Sport sabato 22 aprile alle ore 11 presso l'Aula Magna del Polo Scolastico, con un incontro che parla del suo lavoro, perché Stefano non è solo l'autore della locandina del festival di quest'anno, che se non l'avete vista assolutamente andate a cercare perché è fantastica, ma è anche un autore, disegnatore di fumetti per tante case editrici importanti, tante testate come DC Comics, Marvel, ma anche Star Wars. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, grazie mille.
Ecco, parlando di queste case editrici importanti, tu come ti approcci a questo lavoro? Ci sono alcune curiosità che puoi e vuoi raccontarci?
Allora, l'approccio è differente in base al mercato, cioè nel senso che io lavorando per tre mercati, italiano, francese e americano, hanno un approccio un po' diverso tra di loro, cambiano ovviamente anche la struttura di quello che ti arriva, perché nel fumetto, non so se tutti lo sanno, non c'è solo la parte disegnata, ma c'è soprattutto quella scritta, sono sceneggiature che arrivano, tipo quelle dei cinema, dei film, dove ogni sceneggiatura ha delle pagine dove ci sono vignette che io poi dovrò andare a disegnare. È ovvio che la differenza già all'inizio del lavoro è che in italiano c'ho la sceneggiatura italiana, in francese è in francese, in americana è in inglese. Di conseguenza già qua c'è un approccio differente nella struttura di ogni sceneggiatura, poi più nel tecnico cambiano proprio anche la quantità di vignette a ogni pagina, che sono praticamente le cornicette che ci sono all'interno di ogni pagina, certo. E poi ci sono regole non scritte che ogni mercato deve avere in base alle regole che si sono dati anche a volte le stesse case editrici, cioè Marvel e DC hanno delle regole che a volte si distanziano anche dall'Image, che è un'altra casa editrice americana, e quindi ci sono differenze di base.
Quindi ti arrivano testi anche in altre lingue? O...
Sì. Assolutamente, arrivano a volte le cose più difficili sono quelle americane, perché ci sono degli sceneggiatori che in base a dove vivono hanno anche uno slang differente che riportano sulle sceneggiature. Quindi mi era capitato una sceneggiatura in era Daredevil, dove c'erano degli slang che neanche il miglior traduttore, che ho un amico che si chiama Giuseppe Sofo, che a volte lui è un insegnante proprio di lingue, mi insegna a tradurre alcune parti, nemmeno lui riusciva a tradurre perché erano degli slang talmente ristretti che quindi ho dovuto chiedere in quelle parti di ritradurlo in un inglese un po' più leggibile.
Invece, passando dal globale al locale, sì. Tu sei di Sassuolo, sì. E questo comunque è molto importante, anche avere un autore di fumetti così sul territorio. Però ti è mai capitato di inserire qualcosa del territorio nei fumetti che realizzi? Oppure come ti gestisci per le immagini, per i paesaggi che devi utilizzare?
Allora, no, non ho mai usato nessuna immagine riferita al territorio, e c'è anche questa problematica delle immagini, cioè nel senso che online si trova ovviamente qualsiasi cosa, il problema è saperle utilizzare, e soprattutto noi non possiamo utilizzarle, dico noi nel senso fumettisti che lavorano con case editrici di un certo livello, diciamo, e siamo obbligati a stare attenti anche a questa parte qui, cioè non possiamo utilizzare immagini prese pari pari online senza dei diritti, e anzi ci sono state delle occasioni di lavoro dove quando io utilizzavo proprio per sceneggiatura richiesta immagini che dovevano rappresentare città tipo New York o Manhattan, quei discorsi che io dovevo rappresentare dovevano essere comunque o fotografie utilizzate da me fisicamente andando sul luogo, oppure reinterpretazioni di scorci che non dovevano assolutamente far riferimento a fotografie che sono già presenti in internet. Di conseguenza, quando ci sono queste regole da tenere, va da sé che prendo dei riferimenti più facilmente sul 3D, o immagini prese da internet, ma rivisitandole completamente col disegno, quindi cerco di starmene un po' lontana. E per quello che riguarda il locale, non mi è ancora mai capitato storie che dovessero rappresentare luoghi della zona.
Per ora.
Per ora.
E tu quanto lavori anche con il digitale, che so che adesso comunque è un tema molto centrale nel lavoro sì. dei fumettisti? Dicevi il 3D, quindi ti aiuti anche con delle rappresentazioni virtuali, diciamo?
Sì, sì, sì. Sì. Diciamo che è un aiuto parecchio importante, nel senso che potendolo muovere come pare a te il 3D, ti aiuta anche di più ad avere un'idea ben chiara di quel tipo di inquadratura che tu hai in mente e che lo sceneggiatore un po' ti aveva già anche descritto, e quindi ti facilita. È ovvio che è un passaggio di lavorazione alla base, quindi dopo tu devi sopra lavorare, però hai già delle basi ben precise sia di prospettiva che di struttura che aiutano e agevolano il lavoro. Poi l'idea che, perché mi capita più volte di parlare di questi argomenti, e passo un po' l'idea che con due pulsantini il computer ti fa poi tutto, in realtà no, ci sono tante ore di lavoro anche solo per la struttura dell'inquadratura, della prospettiva, anche se ci sono questi mezzi che ti aiutano.
Sì, perché sembra che fare il fumettista a volte passa un po' come un'idea di lavoro semplice.
Sì.
Io direi che è tutt'altro, perché devi avere praticamente delle specializzazioni in mille
sì.
campi.
Sì.
Perché c'è chi adesso è proprio specializzato solo magari nella grafica 3D. Un fumettista deve essere specializzato in grafica 3D, specializzato nel disegno, chiaramente specializzato, e poi magari in fotografia, dicevi prima, per raccogliere quei materiali.
Certo.
Quindi devi avere tantissimi
sì, infatti la cosa,
campi.
La cosa che dico sempre anche agli studenti è quella del fatto che il fumetto ti crea una base molto ampia, dove se proprio non devi essere specializzato, comunque un minimo devi sapere, quindi utilizzare basi di programmi di computer per la grafica, oppure essere molto attento anche a cinema, videogame, è tutto un mondo dell'intrattenimento dove l'immagine fa molto e di conseguenza bisogna sapere prospettiva, anatomia umana, anatomia degli animali, cioè insomma bisogna tra virgolette sapere un po' tutto, perché può capitare qualsiasi tipo di sceneggiatura che ti chiede di disegnare qualsiasi cosa fantastica o realistica. Quindi
guarda, su questo mi collego proprio anche anticipando magari qualcosina di quello che sarà l'incontro di sabato 22, in cui ci saranno anche tanti studenti.
Sì.
Per chiederti appunto qual è stato un tuo percorso di studio molto brevemente per arrivare poi a fare questo mestiere.
Ok, allora il mio percorso di studio specifico per questo, perché io comunque ho fatto altri studi di base a livello superiore, e ho fatto praticamente un corso che all'epoca queste scuole dove insegno anch'io, tipo appunto Scuola Internazionale di Comics, e c'erano questi corsi a Bologna, si chiamava Nuova Eloisa, si parla del metà anni 90, quindi 96, dove in un anno ti davano un'infarinatura del mondo del fumetto. Però la cosa che a me interessava parecchio era che dalla parte della scrivania che insegnava c'erano persone che per la prima volta, teniamo conto che internet era agli albori, quindi quasi nessuno lo utilizzava, e l'unico modo per avere il contatto con chi faceva questo lavoro era andare alle fiere, e tipo Luca Comics c'era già ed era anche abbastanza importante già all'epoca, e altrimenti c'erano queste scuole dove in un anno ti davano un'infarinatura, che poi ovviamente nel tempo che ho capito che un anno era veramente poco, però c'era questo primo contatto con questi autori che lo facevano di mestiere, e quindi era anche un po' toccare il terreno e capire che era una passione che poteva veramente diventare un mestiere. Ho fatto quell'anno lì a scuola a Bologna, dopodiché ho iniziato a fare collaborazioni con gallerie d'arte, mostre, non mostre, qualche concorso vinto, e poi da lì sono partito con le prime pubblicazioni, una casa editrice che si chiamava Eura Editrice, Lancio Storie Scorpio. Poi lì in quel periodo ho avuto la fortuna che c'era Roberto Recchioni, che adesso gestisce Dylan Dog, che all'epoca avevano creato con la casa editrice un fumetto che si chiamava John Doe, che era molto famoso all'epoca. Io entrai nello staff e da lì poi ho iniziato a lavorare per DC, Marvel e le altre case editrici.
Beh, fantastico. Ti chiedo in conclusione Se adesso a cosa stai lavorando, se vuoi raccontarci qualcosa, se puoi raccontarci qualcosa, perché c'è comunque tanto segreto in questo mestiere ed è uno dei
Sì.
suoi lati belli.
E diciamo che le cose che sto facendo, diciamo che ho appena finito un prodotto per la DC Comics che dovrà uscire, sto lavorando a un fumetto storico per la Glénat in Francia e sto aspettando la sceneggiatura di Dylan Dog, quindi sono in lavorazione adesso fisicamente, in particolare su quello della Glénat. E su delle card, ma non c'entra niente col fumetto, però è un'altra cosa che faccio, sulle card di Star Wars per dei giochi da tavolo.
Ottimo, io ti ringrazio Stefano.
Grazie a voi.
Ricordo a tutti che l'incontro sarà sabato 22 aprile alle ore 11 presso l'Aula Magna del Polo Scolastico durante il Sassuolo Comics and Sport. E quindi ci vediamo lì e poi successivamente in libreria e in
Esatto.
fumetteria.
Grazie mille, eh. Ciao a tutti.